redigio.it e la storia continua. Pregiudizi popolari, maghi e magie. Il re Giacomo I compose di suo pugno un trattato per provare l'esistenza dei maghi e il cardinale Richelieu, nelle sue opere teologiche, non ammise il potere dei maghi? E dopo, peraltro, credere che ai suoi tempi il crimine di magia fosse un'accusa assai comoda per ottenere la perdita dei propri nemici. Il curato, Urbano Grandier, fu appunto fatto condannare da Richelieu per aver posto alcuni religiosi in comunicazione carnale con certi demoni, che in conclusione parvero ai religiosi assai buoni diavoli. Se apriamo le storie, noi apprendiamo che nello spazio di pochi mesi i parlamenti fecero ardere centinaia e centinaia di stregoni e il fuoco purificava ogni cosa. Un sapiente gesuita ci racconta questo singolarissimo aneddoto. Due bande di maghi si erano riunite in Alemagna per celebrare il matrimonio di un gran principe. E i capi di queste bande erano nemici e rivali e non volevano dividere l'onore di festeggiare il grande personaggio. Che cosa fece uno dei maghi? Inghiottì il suo fratello, lo tenne per qualche tempo nel suo ventre e lo rigettò di poi per quella parte della schiena che cambia il nome. Confuso e vinto, il rivale fuggì con i suoi compagni e andò a prendere un bagno di cui aveva un gran bisogno. Si legge in un dizionario francese che la magia era considerata nei primi tempi, siccome lo studio della saggezza, ma che fra i popoli ignoranti e i barbari, gli uomini istruiti soccombettero troppo agevolmente alla tentazione di passare per straordinari e sovrumani. Quindi i magi d'Oriente si applicarono all'astrologia, agli incantesimi, ai malefizi. Difficile sarebbe il precisare l'epoca del nascimento di quest'arte chimerica, ma certo che è antichissima. Alcuni autori lo fanno esistere avanti al diluvio e pretendono che Cam ne conservasse i dogmi e la facesse risorgere dopo qualche tempo. Un dotto antico si contenta di risalire ai primi tempi, dei quali gli scrittori profani poterono darci la storia, e vi si trova Zoroastro, il quale, secondo quanto si legge in una piccola ma succosa enciclopedia di Antonio Bazzarini, riveduta da Costanzo Ferrari, sarebbe vissuto ai tempi di Nino, re degli Assiri, 400 anni prima della guerra di Troia. Abilissimo nell'astrologia, avrebbe viaggiato le Indie e di ritorno in Persia, sua patria, avrebbe riformato la religione dei maghi sulla base di due principi, Oromase e Imane, vale a dire sul principio del bene e su quello del male. A tempo di Giuseppe quest'arte era ben conosciuta in Egitto. Gli incantatori di Faraone, ai tempi di Mosè, fecero cose prodigiose. Balaam, nel medesimo secolo, passava per un mago famoso. La magia si divideva con la magia bianca e con la magia nera. E gli antichi dicevano teurgia, la magia, mediante la quale si lusingavano di essere in relazione con deità benefiche. Aristofane e Pausania attribuirono l'invenzione della teurgia a Orfeo. In seguito l'abuso della magia fu così grande che l'autorità si insospettì E qui ricordo anche che nel cimitero di San Medardo a Parigi, famoso per pretese e miracoli, era scritto per ordine superiore: dalla parte del re, difensore di Dio, di fare miracoli in questo luogo. Ai nostri giorni lo scozzese Hume trova il terreno assai ben preparato per le follie delle tavole giranti. 1856, trovò i creduloni e gli ignoranti che lo ammirarono. Noi non sapremo mai abbastanza raccomandare alle autorità di vegliare attentamente su questa miriade di ciarlatani che invade l'Italia nostra. Quando parecchi dei pretesi taumaturghi sarà stato rinchiuso per qualche mese in cella, senza poter esercitare il suo soprannaturale, il popolo aprirà gli occhi e i maghi saranno confinati nel paese delle chimere da dove sono venuti. www.redigio.it e la storia continua.